Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
La grigia bambinaia riprese il lavoro a maglia mentre Peter Walsh, sulla panchina calda, cominciò a russare. Con la sua veste grigia, muovendo instancabilmente eppure quietamente le mani, sembrava il campione dei diritti dei dormienti, come una di quelle spettrali presenze che si stagliano al crepuscolo nei boschi, fatte di cielo e di rami. Il viaggiatore solitario che batte i sentieri, disturba le felci e devasta le grandi piante di cicuta, alzando gli occhi all'improvviso, vede una figura gigantesca in fondo al suo cammino. Ateo convinto, forse, è colto di sorpresa da momenti di straordinaria esaltazione. Nulla esiste fuori di noi se non uno stato d'animo, pensa. Un desiderio di consolazione, di sollievo, di qualcosa al di là di questi miserabili pigmei, questi fragili, brutti, codardi uomini e donne. Ma se lui riesce a immaginarla, allora in qualche modo quella figura esiste, pensa. E avanzando sul sentiero con gli occhi fissi al cielo e ai rami, li dota rapidamente di tratti femminili. Vede con stupore quanto si fanno solenni, con quale maestosità, mentre la brezza li scuote, dispensano con un fosco tremito di foglie carità, comprensione, perdono, e poi, impennandosi bruscamente verso l'alto, contraddicono la pietà del loro aspetto con una selvaggia sarabanda. Queste sono le visioni che offrono grandi cornucopie colme di frutti al viaggiatore solitario, o gli mormorano all'orecchio come sirene che balzano via sulle verdi onde del mare. Queste sono le visioni che incessantemente vengono a galla, affiancano o ostacolano le cose reali, spesso sopraffacendo il viaggiatore solitario, privandolo del senso della terra, del desiderio di tornare, e dandogli in cambio una pace generica, come se, così egli pensa mentre avanza nella foresta, tutta quella febbre di vita fosse la semplicità stessa. E miriadi di cose si fondessero in una cosa sola, e quella figura, fatta com'è di cielo e rami, fosse emersa dal mare in tempesta. È anziano, ha passato i 50 adesso. Come una figura potrebbe essere ripescata dalle onde per far piovere dalle sue mani munifiche compassione, comprensione, perdono? Che io possa, egli pensa, non tornare mai alla lampada, alla mia stanza, non finire mai il mio libro, non svuotare mai la pipa, non suonare mai alla signora Turner perché venga a rassettare. Lasciatemi piuttosto camminare diritto verso quella grande figura che con una scossa del capo mi farà montare sui suoi luminosi cernecchi e mi scaglierà nel nulla con tutto il resto. Queste sono le visioni. Presto il viaggiatore solitario esce dal bosco e lì sulla porta, schermandosi gli occhi, forse scrutando il suo ritorno con le mani levate e il grembiule bianco mosso dall'aria, c'è un'anziana donna che sembra, tanto potente è questa infermità, protendersi al di là del deserto verso un figlio perduto, cercare un cavaliere distrutto, essere la figura della madre i cui figli sono stati uccisi nelle battaglie del mondo. Così, mentre il viaggiatore solitario avanza lungo la strada del villaggio dove le donne lavorano ai ferri e gli uomini zappano in giardino, la sera appare minacciosa, le figure immobili, come se un qualche augusto destino a loro conosciuto, atteso senza timore, stesse per consegnarli all'annientamento. Dentro, fra le cose di ogni giorno, la credenza, il tavolo, il davanzale con i gerani, all'improvviso il profilo della padrona di casa, curvandosi per togliere la tovaglia, si ammorbidisce sotto la luce, emblema adorabile, che solo il ricordo di freddi contatti umani ci impedisce di abbracciare. Prende la marmellata, richiude la credenza. «Serve altro, signore, stasera?» Ma a chi può rispondere il viaggiatore solitario? Così l'anziana bambinaia sferruzzava accanto al bambino addormentato a Regent's Park. Così Peter Walsh russava, si svegliò bruscamente, mormorando tra sé la morte dell'anima. «Signore, signore!» disse a se stesso a voce alta, stirandosi e aprendo gli occhi. «La morte dell'anima!» Quelle parole gli richiamavano una qualche scena, una stanza, un passato che aveva sognato. Divennero più chiari la scena, la stanza, il passato che aveva sognato. Era a Burton quell'estate, primi anni 90, quando era così appassionatamente innamorato di Clarissa. C'erano molte persone, ridevano e parlavano, sedute intorno a un tavolo dopo il tè, e la stanza era inondata di una luce gialla e satura di fumo. Parlavano di un uomo che aveva sposato la sua domestica. Uno dei signorotti della zona ne aveva scordato il nome. Aveva sposato la domestica e l'aveva portata in visita a Burton. Una visita orribile. Lei si era messa assurdamente in gingheri come un cacatua, disse Clarissa imitandola. E non stava zitta un attimo, parlava... Parlava ininterrottamente. Clarissa le fece il verso. Poi qualcuno chiese, era Sally Seton, se avrebbero provato sentimenti diversi sapendo che prima di sposarsi quella donna aveva avuto un figlio. A quei tempi, in una compagnia mista, era una cosa ardita da dire. Gli parve di rivedere Clarissa che arrossiva, in certo modo contraendo i muscoli, e diceva, «Non riuscirò mai più a rivolgerle la parola!» Dopodiché l'intera compagnia intorno al tavolino da tè sembrò vacillare. Era stato molto spiacevole. Più che biasimarla per il suo imbarazzo, visto che a quei tempi una ragazza allevata come lei non sapeva nulla, si era irritato per il suo atteggiamento timido, duro, arrogante, pudibondo. La morte dell'anima, l'aveva detto distinto, etichettando come al suo solito il momento. La morte dell'anima, l'anima di Clarissa. Vacillarono tutti, parve che tutti si curvassero mentre lei parlava e poi si risollevassero cambiati. Gli parve di rivedere Sally Seton come una bambina che ha fatto una birichinata, sporgersi in avanti, rossa in viso, con l'intenzione di parlare, ma spaventata perché Clarissa intimoriva la gente. Era la migliore amica di Clarissa, sempre in giro per casa, una creatura affascinante, bella, bruna, con una fama di grande audacia per quei tempi, e lui soleva regalarle dei sigari che lei fumava in camera. Era stata fidanzata con qualcuno, aveva litigato coi suoi, e il vecchio Parry detestava l'uno e gli altri, il che creava un forte legame. Poi Clarissa, ancora con l'aria di avercela con tutti, si alzò, scusandosi a mezza voce, e si allontanò per conto suo. Quando aprì la porta, entrò quel cagnone ispido che rincorreva sempre le pecore. Gli si era buttata addosso in una frenesia di coccole, come se dicesse a Peter, era tutto diretto a lui, e lui lo sapeva. «Lo so che mi trovi assurda per ciò che ho appena detto di quella donna, ma guarda come sono affettuosa! Guarda come voglio bene a Rob!» C'era sempre stata fra loro quella strana capacità di comunicare senza parole. Clarissa capiva la sua disapprovazione e subito faceva qualcosa di estremamente ovvio per difendersi, come quelle effusioni col cane. Ma lui non ci cascava, la conosceva troppo bene. Non che dicesse nulla, si limitava a starsene lì, con aria cupa. Era così che spesso cominciavano i loro litigi. Lei richiuse la porta e lui a un tratto si sentì terribilmente depresso. Sembrava tutto inutile. Continuare ad amarla, a litigare, a rapacificarsi. Così se ne andò fuori da solo, verso le stalle, le scuderie, a vedere i cavalli. Era una dimora assai modesta. I Perry non erano mai stati ricchi, ma avevano sempre avuto staffieri e mozzi di stalla. Clarissa amava cavalcare. E un vecchio cocchiere, com'è che si chiamava? E una vecchia governante, la vecchia Moody, o Goody, la chiamavano con un nome così, e ti portavano sempre a trovarla in una stanzetta zeppa di fotografie, zeppa di gabbiette per uccelli. Fu una serata orribile. Lui si era sentito sempre più triste, non solo per quello, per tutto. E non gli riusciva di vederla, di spiegarle, di chiarire le cose. C'era sempre qualcuno intorno e lei si comportava come se nulla fosse accaduto. Era il suo lato diabolico, quella freddezza, quella legnosità, qualcosa di molto profondo in lei. L'aveva percepito di nuovo parlandole quella mattina, una impenetrabilità. Eppure sa il cielo quanto l'amava. Aveva lo strano potere di farti vibrare i nervi, di ridurti i nervi a corde di violino, sì!
Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people who feel so very lonely, their only desire is to die. Well, I must say, it doesn't make me smile. I wish I could laugh, but that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. Too close to home and it's too near the bone.
Era rientrato per cena piuttosto tardi, mosso dalla stupida idea di farsi notare, e si era seduto accanto alla vecchia signorina Parry, zia Elena, la sorella del signor Parry, cui veniva attribuito il ruolo di padrona di casa. Sedeva avvolta nel suo scialle bianco di cashmere, con la testa incorniciata dalla finestra. Una temibile vecchia signora, che però con lui era gentile, perché le aveva trovato un qualche fiore raro, e lei era una grande studiosa di botanica, che si metteva in marcia con scarponi robusti e a tracolla la scatola di latta nera per la raccolta degli esemplari. Stava seduto accanto a lei, incapace di parlare. Sembrava che tutto gli sfuggisse. E lui se ne stava lì, a mangiare. Poi, a metà della cena, si decise infine a guardare Clarissa dall'altra parte del tavolo. Conversava con un giovanotto alla sua destra. Fu allora che ebbe una repentina rivelazione. «Sposerà quell'uomo», si disse. Non ne conosceva neppure il nome, perché naturalmente era stato quel pomeriggio, proprio quel pomeriggio, che era arrivato a Dalloway, e Clarissa lo chiamava Wickham. La cosa era cominciata così. Era arrivato insieme a qualcun altro e Clarissa ne aveva frainteso il nome. Lo presentava a tutti come Wickham. Alla fine lui disse: «Il mio nome è Dalloway». Era quella la prima immagine che conservava di Richard, un giovanotto biondo, piuttosto impacciato, seduto su un asdraio che sbotta: «Il mio nome è Dalloway». Sally se ne impadronì, da quel momento prese a chiamarlo: «Il mio nome è Dalloway». A quell'epoca era spesso preda di rivelazioni. Quella che lei avrebbe sposato Dalloway lo accecò lì per lì, lo sconvolse. C'era una specie di, come definirla, una specie di spontaneità nei suoi modi con lui, qualcosa di materno,
di tenero. Parlavano di politica. Durante tutta la cena tese l'orecchio a ciò che dicevano. Dopo ricordava di essersi trovato in piedi accanto alla poltrona della vecchia signorina Parry in salotto. Clarissa lo aveva raggiunto coi suoi modi perfetti da vera padrona di casa. Voleva presentarlo a qualcuno. Gli parlava come se non si fossero mai visti prima, cosa che lo fece infuriare. Eppure, in quel momento l'aveva ammirata. Ne ammirava il coraggio, l'istinto sociale, ammirava la sua capacità di affrontare le situazioni. «La perfetta padrona di casa», le aveva detto, facendola sussultare. Ma era ciò che voleva. Avrebbe fatto qualunque cosa per ferirla, dopo averla vista con Dalloway. Così lei si era allontanata e lui aveva avuto la sensazione che si fossero tutti uniti in una congiura ai suoi danni, che ridessero e parlassero alle sue spalle. Rimase lì in piedi accanto alla poltrona della signorina Parry, come fosse una statua di legno a parlare di fiori selvatici. Mai, mai aveva sofferto in modo così infernale. Doveva essersi addirittura scordato di fingere di ascoltare, e a un tratto, scuotendosi, vide che la signorina Parry sembrava piuttosto turbata, forse offesa, con quei suoi occhi sporgenti che lo fissavano. Stava quasi per urlare che non poteva dargli ascolto perché era all'inferno. Gli altri uscirono alla spicciolata dalla stanza. Sentì che parlavano di prendere i mantelli, che faceva freddo sull'acqua e così via. Andavano in barca sul lago al chiaro di luna, una delle pazze idee di Sally. La sentì descrivere la luna e uscirono tutti. Lo lasciarono completamente solo. «Non vuole andare con loro?» disse zia Elena. Povera vecchia signora, aveva indovinato. E lui si girò ed ecco Clarissa. Era tornata a prenderlo. Si sentì soverchiato dalla sua generosità, dalla sua bontà. «Su, vieni!» disse. «Ci aspettano!» Non era mai stato così felice in vita sua. Senza una parola fu tutto risolto. Camminarono fino al lago. Visse 20 minuti di felicità perfetta. La voce, la risata, il vestito di Clarissa, qualcosa di fluttuante, bianco e cremisi, il suo umore, il suo spirito di avventura, li costrinse a scendere dalla barca ed esplorare l'isola. Mise in fuga un volatile che covava, rise, cantò, e nel frattempo lui lo sapeva benissimo. Dalloway si stava innamorando di lei. Lei si stava innamorando di Dalloway. Ma evidentemente non aveva importanza. Nulla aveva importanza. Si misero seduti per terra e parlarono, lui e Clarissa. Entravano e uscivano senza sforzo, l'uno dalla mente dell'altra. E poi in un attimo fu tutto finito. Mentre risalivano in barca si disse: sposerà quell'uomo. Lo disse fiaccamente, senza alcun risentimento, ma era ovvio. Dalloway avrebbe sposato Clarissa. Dalloway remò al ritorno, non disse nulla, ma in qualche modo, mentre lo guardavano balzare in sella, apprestandosi a pedalare per 20 miglia attraverso i boschi, traballando giù per il viale, agitando una mano e scomparendo, anche lui senza dubbio sentì distinto, intensamente e con forza, tutto ciò, la notte, l'atmosfera romantica, Clarissa. Meritava di averla. Quanto a lui, era assurdo. Le sue pretese su Clarissa, ora se ne rendeva conto, erano assurde. Chiedeva cose impossibili, faceva terribili scenate. Lei lo avrebbe accettato, forse, se fosse stato meno assurdo. Sally ne era convinta. Per tutta quell'estate gli scrisse lunghe lettere. Quanto avevano parlato di lui, quanto lo aveva lodato, il pianto improvviso di Clarissa. Fu un'estate straordinaria, tutta lettere, scenate, telegrammi, con lui che era arrivato a Burton una mattina all'alba ed era rimasto a ciondolare in giro finché non si era alzata la servitù. I terrificanti tête-à-tête con il vecchio Parry a colazione. zia Elena, temibile e tuttavia gentile, Sally che lo trascinava nell'orto per parlargli, Clarissa a letto con l'emicrania. La scenata finale, la terribile scenata che considerava il fatto più significativo della sua vita, esagerato forse, ma tuttora gli sembrava tale, avvenne alle 3 del pomeriggio di una giornata molto calda. Fu una sciocchezza a provocarla. Sally durante il pranzo aveva detto qualcosa a proposito di Dalloway, chiamandolo «Il mio nome è Dalloway!» E a un tratto Clarissa si era irrigidita, arrossendo in quel suo modo particolare, e aveva detto seccamente «Basta con questa battuta idiota!» Nient'altro. Ma per lui fu come se avesse detto «Con te mi diverto soltanto, con Richard Dalloway ci comprendiamo». Così l'intese lui. Non aveva dormito per parecchie notti. «Devo farla finita in un modo o nell'altro», si disse. Tramite Sally le fece avere un biglietto in cui le chiedeva di vedersi alla fontana alle 3. «È successo qualcosa di molto importante», scarabocchiò in fondo. La fontana era nel mezzo di un boschetto, lontano dalla casa, circondata da arbusti e alberi. Lei era venuta addirittura in anticipo e stavano lì, con la fontana tra loro e la cannella rotta che gocciolava incessantemente. Come restano fisse in mente certe immagini. Per esempio, il verde acceso del muschio. Lei non si muoveva. «Dimmi la verità, dimmi la verità!» seguitava a dire lui. Aveva la sensazione che la fronte stesse per squarciargliesi. Lei pareva contratta, pietrificata, non si muoveva. «Dimmi la verità!» ripeté. Quando all'improvviso il vecchio Britkov spuntò con il Times in mano, li guardò a bocca aperta e se ne andò. Nessuno dei due si mosse. «Dimmi la verità!» ripeté. Aveva la sensazione di infierire su qualcosa di fisicamente duro. Lei non cedeva. Era come il ferro, la selce, rigida fino al midollo. E quando lei disse è inutile, è finita». Dopo che aveva parlato per ore, così gli sembrava, con le lacrime che gli rigavano le guance, fu come se gli avesse dato uno schiaffo in faccia. Si voltò, lo lasciò, andò via. «Clarissa!» gridò. «Clarissa!» Ma lei non tornò indietro. Era finita. Lui partì quella sera stessa. Non la rivide più. «Fu orribile!» gridò. «Orribile, orribile!» Eppure il sole era caldo, eppure le cose si superano, eppure la vita aveva un modo di sommare giorno a giorno, eppure, pensò, sbadigliando e cominciando a guardarsi intorno, Regent's Park era cambiato assai poco da quando era ragazzo, se non per gli scoiattoli. Eppure, presumibilmente, c'erano delle compensazioni, quando la piccola Elise Mitchell, che stava raccogliendo ciottoli da aggiungere alla collezione che lei e il fratello tenevano sulla mensola del camino nella loro stanza, venne a rovesciarne una manciata sulle ginocchia della bambinaia e corse via di nuovo, andando a sbattere nelle gambe di una signora. Peter Walsh scoppiò a ridere.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto La signora Dalloway di Virginia Woolf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.